Il Signore non si stanca mai di cercare e di chiamare i giovani a seguirlo. I santi lo sanno. Con la loro vita accendono come per risonanza nel cuore di tanti ragazzi e ragazze la gioia di un dono totale della propria vita e spesso creano le condizioni adatte ad accompagnare il discernimento e la maturazione del dono di Dio. Ce lo racconterà molto bene Padre Antonio Sicari, che è autore di un affresco sontuoso e affascinante della storia della Chiesa, proprio narrata attraverso la biografia dei santi. Tanti possono essere gli impedimenti all'ascolto e all'accoglienza dell'invito di Dio. Indubbiamente però il principale ostacolo a una generosa e pronta risposta consiste nell'esperienza del peccato. Il male compiuto porta a considerarsi indegni di una chiamata. Quello subito produce risentimento o paura, raffredda la fiducia nei fratelli e talvolta anche la fede in Dio. In questo tempo, segnato da un certo disorientamento, da una diffusa stanchezza e indifferenza, da critiche e depressioni frequenti, quali sono gli strumenti con i quali lo Spirito può raggiungere, riscaldare e far fiorire tanti cuori perché riconoscano e accolgano il dono della vocazione? Cosa suggerisce la Sacra Scrittura e la storia della Chiesa? Tra le pagine più suggestive che parlano della fragilità umana e del cuore misericordioso di Dio troviamo senza dubbio il capitolo 15 del Vangelo di Luca, che è stata anche la fonte di ispirazione a partire dalla GMG del 2000. Qualcuno parla addirittura del Vangelo nel Vangelo, cioè una sintesi di ciò che il Vangelo ci offre, ci consegna. In modo sorprendente, le tre parabole di Gesù si concludono sul dialogo tra un padre e un figlio sempre rimasto a casa con lui. Non è capace di far festa e di rallegrarsi. Questo atteggiamento suscita un senso di disagio e di delusione in chi si è lasciato coinvolgere dalla toccante vicenda del fratello minore e del padre, in un'avventura fatta di superficialità e stoltezza e infine di resa. Quel poco di umiltà e ragionevolezza di cui è stato capace gli ha ottenuto una inattesa quanto immeritata, va detto, festa. Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo. Mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Il vestito, dunque. Il vestito più bello richiama evidentemente l'identità del figlio e la sua dignità. La nudità, dopo gli effetti della caduta originaria, espone l'uomo e la donna al timore di uno sguardo non più limpido e affidabile, si nascondono l'uno dall'altro e da Dio. Al rischio di non essere rispettati da chi guarda e giudica senza affetto. Il vestito rappresenta così la custodia della propria e altrui fragilità e al contempo rivela ciò che non è possibile cancellare del mistero della propria origine e appartenenza. Anche la coscienza della propria indegnità non può strappare la nobile grandezza dei figli. Per intuire l'ampiezza di significato che la Scrittura attribuisce alle vesti, richiamo così, semplicemente a titolo esemplificativo, la figura di Giuseppe, rivestito da una tunica dalle lunghe maniche. Esprimeva questa l'affetto tenero, delicato, profondo di suo padre, essendo Giuseppe il figlio della vecchiaia, il primo figlio della seconda sposa. Una tunica che gli venne strappata dall'invidia dei fratelli. E tuttavia proprio Giuseppe sarà rivestito di abiti di lino finissimo dal faraone. È bella questa vicenda che attraverso le vesti rappresenta anche un'avventura umana. Pensiamo ancora a Gesù che nella trasfigurazione manifesta la sua dignità proprio nella trasformazione delle vesti, così colpisce almeno l'immaginazione degli apostoli che erano con lui. Queste vesti che diventano candide, bianchissime, come nessun lavandaio sulla terra. importante la sottolineatura, può rendere. Ancora, sua madre Maria è descritta nell'Apocalisse, e qui è curioso, come una donna vestita di sole, a indicare la gloria di Dio che l'avvolge tutta. E infine San Paolo, qui l'espressione è ancora più curiosa, ricorda tutti quanti sono stati battezzati che si sono rivestiti di Cristo. Cioè il vestito del battezzato è Cristo stesso. Tale consapevolezza comporta, così come esplicita nelle sue lettere, di vivere con un abito, così si esprime, di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, di misericordia. Il significato del vestito nella parabola è chiaro e pertinente. Il figlio infedele ottiene dal padre il riconoscimento più bello. È suo figlio, non uno schiavo. Il suo ritorno è causa di una grande gioia per lui. La questione dell'abito assume per quel figlio una rilevanza fondamentale. Anche per noi oggi la spinta all'estimità, cioè al buttare tutto fuori, è stato già raccontato e ripreso da praticamente tutti i relatori che mi hanno preceduto, attraverso i social media ad esempio. Quindi la spinta all'estimità del corpo e dello spirito, la fatica a riconoscere come un bene prezioso e da custodire l'intimità, espone di fatto alla violenza. Le ferite diventano più sensibili quando si è sottoposti al gradimento o al rifiuto di chiunque, come fossimo un puro oggetto che può essere misurato e valutato anche senza amore, senza conoscenza personale, senza un autentico rapporto di responsabilità. L'anonimato con cui si lanciano i propri giudizi è agghiacciante. Il gradimento, il like, diventa causa ossessiva di conformismo e di chiusura. Essere rivestiti significa dunque condizione di nuova vita e libertà. Per questo il padre avvolge di misericordia il figlio che torna a casa. Mi è capitato in questi giorni, mentre venivamo in qua, di vedere un ragazzo vestito con i pantaloni con il cavallo sotto i ginocchi, e con degli scarponi che non sono forse adatti alla stagione, eppure provate a dirgli di cambiare d'abito. Questo è ciò che lo conforma al suo gruppo. Oppure in metropolitana ieri c'era una ragazza che aveva i pantaloni così strappati, così come va di moda, ma non li avevo mai visti così, ormai erano rimaste soltanto le cuciture. Provate a rivestirla di un abito dignitoso, non lo vuole, è questo che lo identifica. L'abito ha un significato davvero simbolico, potente. Se la vedesse sua nonna probabilmente le direbbe ma hai gli abiti strappati, no? Eppure è una coscienza che deve maturare lei. Il riconoscimento del padre della parabola, tuttavia, non trova corrispondenza nel figlio maggiore. Il culmine della parabola resta così sospeso. Non si può far festa pienamente, poiché ancora una volta quella casa non risulta per tutti familiare. Verrebbe da indignarsi anzitutto, e l'ho fatto anch'io tante volte commentando questa parabola. Quel fratello è un vero guastafeste. Cioè non si può far festa pienamente finché anche lui non si sente a casa. Tale sentimento non muta nemmeno se riconosciamo che noi stessi, oltre che a identificarci nel figlio prodigo, dobbiamo specchiarci anche in suo fratello. In fondo, un senso di ingiustizia non può abbandonarci fino in fondo. Non possiamo dare completamente torto a chi rivendica il riconoscimento del male subito anche da lui. Qui dobbiamo soffermarci. C'è qualcosa di inquietante nell'atteggiamento con cui spesso si giudica il fratello maggiore. Il padre, infatti, inventa qualcosa anche per lui. In realtà le sue parole sono la chiave per comprendere la sua accorata offerta di aiuto. Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Parole grosse, ma bisognava far festa? Lo stupore del padre resta sulla soglia della libertà del figlio e la rispetta come ha fatto con il più giovane. Riserva a lui una sorta di direzione spirituale. Ripercorriamo dunque tale incontro. Anzitutto lo supplica, lo prega, poi lo ascolta con il cuore aperto. Lascia che il figlio si sfoghi abbondantemente con la sua rabbia e indignazione. A questo punto interviene con ferma e delicata sobrietà. Figlio, soltanto così si ritrova la speranza nell'essere riconosciuti dalla voce del padre che ci riconosce come figli. Chi perde il padre perde la radice della propria stessa esistenza. Tu sei sempre con me. È una parola che purifica la memoria, per usare una bellissima espressione di Giovanni Paolo II. Purifica la memoria, cioè un torto subito può far dimenticare tutto il bene ricevuto nell'amore, può chiudere il cuore. Ecco come è importante collocare anche quel torto all'interno di un quadro. È l'aiuto che il padre dà al suo figlio maggiore. Tutto ciò che è mio è tuo, e cioè non ti è stato tolto nulla. Ciò che ti ho promesso, ciò che ti è dovuto, è già tuo. Bisognava far festa e rallegrarsi. La perdita della gioia, infatti, equivale alla perdita della vocazione, alla perdita della fede e con essa alla perdita del senso di tutta la vita. Provo a spiegarmi e spero di riuscirci brevemente. Chi sbaglia lo fa perché non riconosce più la sua chiamata o non riconosce più nella sua condizione la sua chiamata. Ogni peccato nasce nel momento in cui si perde la consapevolezza che anche i passaggi più difficili appartengono alla propria vocazione come preziosa verifica e approfondimento. Se ci sono degli sposi, questo è molto evidente, no? Il venir meno del rispetto, della delicatezza, della fedeltà verso la sposa avviene proprio perché si smarrisce il senso della propria vita come vocazione. Ma penso che sia vero anche per noi, un momento di solitudine, di prova, di incomprensione, di rifiuto, di giudizio. O riusciamo a riconoscerlo come parte viva, anzi forse la più decisiva della nostra vocazione, e allora siamo salvi, oppure perdiamo il senso stesso della vocazione, chi me l'ha fatto fare, cosa ho fatto, cioè dopo tutto si concentra su di noi e ci raggomitola, ci fa implodere proprio nel peccato. Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. La paura di perdere qualcosa o qualcuno ci porta a correre avanti. Il cuore si difende accettando di morire ogni giorno di più. È curioso, ma anche i sociologi sanno bene che l'aumento dei suicidi è determinato dalla paura della morte. Vale a dire, quando io ho paura di essere insignificante, cioè morto, desidero di morire. E quindi affretto ciò di cui ho paura. Era perduto ed è stato ritrovato. Qui sta la gioia. La vera giustizia è efficace. Questa prospettiva non può farci dimenticare la necessità di una vera giustizia, senza la quale ci manca un appoggio sicuro per aprirci alla misericordia. Cioè, se la misericordia contiene un seme di ingiustizia, non è fino in fondo accettabile. Diciamolo chiaramente. Il Vangelo ci apre all'esperienza della misericordia a partire dall'invito alla conversione. Cioè, la prima parola del Vangelo è convertitevi e credete al Vangelo. Questo è un po' il punto di appoggio, no? Possiamo affermare a ragione che la misericordia è incondizionata, ma se è offerta e non ricevuta, resta inefficace. Qui c'è un passaggio che mi sembra importante sottolineare. Cioè, se io offro misericordia è per grazia, ma per essere efficace deve essere accolta. Proprio come in quel momento le parole del padre di fronte a quel figlio maggiore sono un'offerta. Ed è per questo che non possiamo pretendere di essere buoni se non compiamo tutto il cammino interiore necessario per accoglierla. Quando avviene un delitto, quando una situazione più o meno riconducibile alla responsabilità umana è avvertita come negativa, si pone subito la domanda: di chi è la colpa? La giustizia deve fare il suo corso, ma quale corso? È sufficiente una azione nei confronti del reo per stabilire la giustizia? E quale azione è davvero risolutiva? Sono domande a cui tenterei di dare una risposta qui. Dobbiamo ammettere che il male esiste. La questione può riguardare tutto ciò che pone un limite ai diritti fondamentali dell'uomo. Alcuni però sono inesigibili perché non esistono soluzioni adeguate oppure non disponiamo dei mezzi necessari. Pensate per esempio, se io ho ucciso una persona, come faccio a risarcire? Non esiste un risarcimento. Non posso riportarla in vita e questo sarà comunque evidente fin dal principio e quindi è scoraggiante. Tuttavia, il male anche più segreto, prodotto dalla libertà dell'uomo, colpisce più o meno direttamente tutti gli uomini. Per il dilagare dell'iniquità si raffredderà l'amore di molti. Con questa affermazione, a mio avviso geniale, tratta dal discorso apocalittico del Vangelo di Matteo, Papa Francesco ha intitolato il suo messaggio di Quaresima per quest'anno. Per il dilagare dell'iniquità si raffredderà l'amore di molti. È un dato di fatto. Il bene che compio edifica, il male che faccio indurisce, produce potenzialmente un effetto domino. No, si riproduce. Quando una persona subisce un'ingiustizia profonda, spesso viene interrogata su cosa si attende, come si può ristabilire la giustizia. Chi è intervistato, in modo spesso imprudente, acerbo, veramente disgustoso, immediatamente gli si chiede, ficcandogli un microfono in bocca, perdoni, ma sai cosa stai chiedendo? Spesso chi è intervistato si appella alla cosiddetta giustizia umana, dicendosi prima fiducioso, poi spesso deluso. In tal modo scorgiamo un rimando, talvolta soltanto implicito, a un'altra giustizia, quella di Dio. Come differiscono le due giustizie? Perché qualcuno non crede che sia risolutiva la giustizia operata soltanto dagli uomini? Secondo una prospettiva biblica, la giustizia si ristabilisce nella libertà quando l'uomo accetta di essere reso giusto. Un reo che è stato punito ma ha mantenuto il cuore ingiusto o che addirittura la punizione ha radicalizzato nell'indurimento, cioè pensate a quanti sono stati per esempio incarcerati e proprio lì hanno maturato una ribellione, un fondamentalismo, una decisione anche di sterminio, come sempre più frequentemente succede anche qui. Questo rappresenta una costante minaccia alla giustizia, alla pace sua e di tutti. Soltanto quando l'uomo è veramente giustificato diventa buono e capace di concepire e fare il bene. Per questo è necessaria una grazia, cioè il dono di un credito di fiducia. Se la punizione rappresenta un gesto vendicativo, produce infatti una catena di male difficilmente arrestabile, crea un ambiente, ed è quello che tutti ben conosciamo, segnato da egoismi, rivendicazioni, solitudini, competizioni, disonestà e violenza. Ma come agisce Dio? Cito da Benedetto XVI nella Spe Salvi: Dio è giustizia e crea giustizia. E questa è la nostra consolazione e la nostra speranza, ma nella sua giustizia è insieme anche grazia. Questo lo sappiamo volgendo lo sguardo sul Cristo crocifisso e risorto. Ambedue, giustizia e grazia, devono essere viste nel loro giusto collegamento interiore. La grazia non esclude la giustizia. Non cambia il torto in diritto. Non è una spugna che cancella tutto così che quanto si è fatto sulla terra finisca per avere sempre lo stesso valore. È impressionante come quando si vuole veramente giustificare con un'amnistia generale chiunque, si finisce per rendere persino inutile o insignificante la santità. Ma non contro qualcuno, ma per il peso specifico che rappresenta la decisione e l'adesione di una vita. Torno a Benedetto XVI. Contro un tale tipo di cielo e di grazia ha protestato a ragione, ad esempio, Dostoevskij nel suo romanzo I fratelli Karamazov. I malvagi alla fine nel banchetto eterno non siederanno indistintamente a tavola accanto alle vittime come se nulla fosse stato. E torniamo a noi. L'esperienza del male è incancellabile dalla memoria dell'uomo. Può essere solo guarita trasformandosi in bene, in umiltà e carità, in compassione e salvezza. Il rimedio al mistero dell'iniquità è la misericordia. Nel suo ultimo libro Giovanni Paolo II così si esprime, sappiamo perfettamente, ma lo cito perché anche questo mi sembra un caposaldo. Il limite imposto al male è in definitiva la divina misericordia. Il confine che l'uomo pone all'azione e alla realizzazione del bene è la sua libertà. Inferno è lo spazio umano e temporale ed eterno abitato dal rifiuto del dono, dell'amore, del perdono. Dobbiamo a questo punto affermare che il pentimento è condizione e non causa del perdono. E il perdono è condizione e non causa del pentimento. Ossia, il perdono non può essere preteso. Il pentimento non può essere preteso. Appartiene proprio al mistero della vita e forse è qui il peso, il senso del nostro vivere qui. È necessario perciò l'incontro delle libertà tra uomo e uomo, tra Dio e uomo. È necessaria una grazia che tuttavia suppone il suo accoglimento. Il perdono è gratuito e incondizionato, ma diventa pienamente efficace solo quando viene accolto. Scusate l'insistenza su questo tema, ma questo mi sembra un passaggio che dobbiamo oggi tenere ben presente. Ognuno può diventare segno di quell'amore gratuito con il quale egli stesso è stato amato. Chi di voi è senza peccato? Ciascuno spera di poter essere amato così, come solo Dio può amare, in modo totalmente gratuito e misericordioso. Con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi. Non è questa irenica, dolciastra, astratta dottrina cattolica. È richiesta di un cammino molto esigente. È la condizione a cui aspira ogni uomo. Così si può andare incontro a chi si è macchiato di un peccato o di un delitto, nell'impegno rivolto a garantire il diritto di tutti alla pace e alla concordia. Pensate a cosa dicono molti che sono stati toccati, non so, o che sono stati privati dell'affetto di un caro. Dice che non succeda mai più, che almeno ad altri non accada ciò che è accaduto a me, cioè che almeno questa morte abbia un senso di vittoria sulla morte, altrimenti è una totale sconfitta, no? La libertà di compiere il male, infatti, non significa il diritto di nuocere senza conseguenze per sé, ma necessità di educarsi ed educare il bene. Ma non ci si può accontentare dell'azione rivolta al reo. C'è il male prodotto nella vittima. Oggi assistiamo a uno strano paradosso. Una cultura debole o astratta porta a giustificare chi ha sbagliato e a condannare chi è stato offeso se non sa immediatamente perdonare. Cominciamo a guardare storto. È una inaccettabile deriva moralistica che opera pesanti distorsioni. Chi subisce un male diventa potenzialmente capace di farne a sua volta. Il male subito, finché non è guarito, è ancora attivo e vivo. Chi l'ha operato, se pentito, desidera che anche la vittima sia nella pace. Non so se qui sarebbe bello esemplificare, ma penso che chi ha esperienza di queste cose mi capisca. Dunque, Il problema del male e delle sue conseguenze va al di là della colpevolezza. Esiste il male anche in chi è stato colpito. Chi dunque ha bisogno di misericordia? Qui faccio un'affermazione un po' paradossale. Mi domando, Gesù ha bisogno di misericordia? Misero è colui che compie il male, ma è anche colui che ne porta il peso. Dobbiamo perciò ritenere che Gesù, trattato da peccato a nostro favore, abbia bisogno di misericordia. Colui che più di ogni altro ha sperimentato il peso dell'iniquità ha bisogno di un infinito amore misericordioso. In questa prospettiva l'Apostolo Paolo supplica che tutti possano fare esperienza della riconciliazione, in nome e per amore di Cristo. Per questo i santi che hanno conosciuto il Signore sono animati dal fuoco dell'amore e dal desiderio di riconciliazione per tutti gli uomini, perché il dono offerto nella persona di Gesù possa portare frutto. Vi cito così per un attimo per spezzare. Mi è capitato durante una 24 ore del Signore in Piazza Navona, avevamo appunto i ragazzi che accompagnavano la riconciliazione, mentre rientro in chiesa dopo che mi avevano coinvolto fuori per un'intervista, trovo uno dei nostri ragazzi con appeso al collo un signore di una certa età, non giovane proprio, che piangeva e diceva: mi hai salvato la vita. Io pensavo che fosse un'iperbole di una persona che aveva un po' bisogno di affetto in quel momento, e continuava, il ragazzo mi guardava come dire: cosa posso fare, no? Gli aveva salvato la vita. Sua moglie l'aveva cacciato di casa e stava andando a togliersi la vita. E lì capivo chiaramente che anche se vittima, cioè anche se non colpevole, il mistero del male stava producendo in lui effetti devastanti. Quindi togliamoci dall'idea che la questione della riconciliazione riguardi esclusivamente chi è colpevole o coincida con un senso di colpa. Ecco perché Papa Francesco dice: il Signore perdona sempre, ma noi non dobbiamo stancarci di invitare, di proporre, di accompagnare la riconciliazione. Chi è ferito dal male però non sempre riesce a perdonare subito e si sente anche colpevole per questo. Anche la capacità di perdonare richiede una grazia. È un dono e non può essere preteso nemmeno da noi stessi. Richiede un cammino come quello che deve compiere necessariamente chi ha sbagliato. Non si cambia la vita da un istante all'altro. Ogni esperienza significativa deve essere preparata, assimilata e accompagnata. Su questo tema credo che dovremmo riflettere più serenamente. Il desiderio di tutto e subito che la nostra cultura ci impone si scontra con la condizione concreta della nostra umanità. Quello della riconciliazione è un cammino segnato da momenti puntuali e decisivi, ma non limitato ad essi. Il sacramento della penitenza rappresenta l'espressione più efficace con la quale ogni uomo che si riconosce peccatore può sperimentare di essere autenticamente e fino in fondo perdonato. Ma anche il sacramento della riconciliazione, a mio avviso, può e deve essere inteso all'interno di un cammino. Ho parlato di queste cose in un libretto che le Paoline mi avevano chiesto di pubblicare l'anno scorso, dicendo appunto come è importante non ridurre l'esperienza del sacramento alla pura dimensione giuridica. Cosa vuol dire? Assolto sì o assolto no? Se sei assolto tutto bene, se non sei assolto sei rifiutato. No. Né si può ridurre a una questione sentimentale: mi sono sfogato, e allora? Oppure, peggio, a una forma di moralismo, no? Dove anche il prete che dice: ma cosa vuoi che sia, non è successo niente, non hai fatto nulla, eppure se la mia coscienza mi dice qualcosa, devo pur rispettarla. Questo è un giudizio, sia pure di segno buonista, ecco, no? Ma non sta nel confessore ridurre lì la confessione. È una questione di verità e la persona sa se è guarita o no. Ecco perché è importante riconoscerla come cammino, che è già sacramentale nel momento in cui inizia, anche se non può compiere tutto il tragitto in un colpo solo, e chi lo potrebbe, no? Ma è un cammino benedetto, assistito e accompagnato dalla grazia sacramentale. Così, tornando al fratello maggiore del figlio prodigo, l'impegno per la giustizia comporta necessariamente l'accoglienza, il rispetto e la vicinanza anche a chi ha subito il male. Un primo segno che può togliere l'ostacolo radicale alla pace dato l'impegno rivolto al reo. Scusate, faccio un esempio, ma perché capisco che sono passaggi un po' rapidi. Io sono stato privato di un affetto, sono stato ferito irrimediabilmente. Non riesco a perdonare, eppure se qualcuno si preoccupa di guarire chi mi ha offeso, questo è già un passo avanti anche per me, cioè rende possibile un mio accoglimento, una mia apertura, un mio perdono. È comunque un sollievo. Chi non si pente, chi non è aiutato a pentirsi, non aiuta nemmeno la vittima. Quindi l'opera che la Chiesa rivolge al peccatore è un'opera che riguarda anche chi è stato ferito. Ma non si può ridurre a questo. Ecco, io ho l'impressione che dobbiamo, come singoli e come comunità, accompagnare spiritualmente anche chi è stato ferito. Questo avviene oggi con evidenza riguardo ai delitti cosiddetti più gravi, no? Per i quali avete visto anche in questi giorni, no? Il Papa nei confronti delle vittime di autori di molestie ha dato disponibilità ad ascoltarli finché vogliono. Bene, mi sembra questa la strada importante, senza dimenticare chi ha sbagliato, senza passare così con oscillazioni estremistiche di qua e di là. È un cammino che dobbiamo fare con entrambi, ma credo che questo non possa ridursi ai delitti più gravi. Questo vale anche per le ferite più leggere. Cioè il nostro impegno di riconciliazione deve farsi carico anche di queste situazioni di sofferenza. Il cammino della giustizia riparativa, nel rispetto delle sensibilità e dei tempi di ciascuno, indica una prospettiva nella quale necessariamente tendiamo con tutta la nostra storia umana. E le esperienze positive confermano che dal male è possibile guarire. Se si trasforma in bene, accresce la vita e l'uomo e Dio possono così diventare collaboratori della giustizia per la pace e la libertà di quanti la cercano. Ecco, su questo impegno anche di raccogliere tutta la comunità nella esperienza e nel ministero della riconciliazione, ci siamo introdotti nel 2000, ma credo ci siamo confermati via via, ecco, ad ogni esperienza. I giovani sono capaci di grandi generosità e impegno. Oggi, tuttavia, esiste una diffusa sfiducia nella possibilità che una decisione abbracci tutta la vita. Torniamo alla questione vocazionale, per sempre. Un sintomo di questa difficoltà è facilmente riscontrabile nell'assenza quasi totale di gradualità nelle esperienze di amore. Non è chiara la meta, non è chiaro perciò il percorso e infine non è chiaro il senso di un cammino, fatto anche di purificazione. E perciò ogni ostacolo imprevisto appare come insormontabile. Il sentimento prende il posto dell'ideale. Molti sono cresciuti nella convinzione che si deve assecondare ogni impulso, anche primordiale, trovando una giustificazione persino ai disordini più evidenti. La cronaca quotidiana, tuttavia, riferisce di omicidi e suicidi di persone che hanno fallito in qualche esperienza o che fuggono dopo aver provocato incidenti. Il rifiuto della colpa nasce dall'integralismo del tutto buono o tutto cattivo. Il senso critico si affina in una onesta ammissione di colpa. Ma questa è possibile solo di fronte a una sana e coraggiosa esperienza di perdono, anche da parte degli adulti. A fianco di un permissivismo esagerato cresce infatti una pericolosa intransigenza. E qui sarebbe bello esemplificare, non abbiamo il tempo. Accanto al calo di vocazioni di speciale consacrazione, oggi si moltiplicano anche le convivenze, cioè il calo dei matrimoni, fino all'azzeramento. In una città del nord Italia, l'estate scorsa, sono stato chiamato a celebrare a passare una giornata di formazione con delle famiglie e entro c'era metà chiesa rivestita dai drappi solenni. Dicevo, ma cosa sarà? E il sacerdote commenta nell'omelia: quest'anno ci consoliamo con gli anniversari, perché i matrimoni quest'anno nella nostra parrocchia sono zero. Dico zero, eh? Sapete in quanti poi sciolgono quelli già avvenuti, no? Allora io lo guardo così in modo interrogativo, dico, ma non sarà che sei poco simpatico, che la tua chiesa... lui forse ha interpretato il mio sguardo e subito ribatte: in tutto il centro città i matrimoni quest'anno sono zero. Dunque è un tema su cui mettere seriamente l'attenzione, no? Che cosa succede nella convivenza, cioè nell'assecondamento provvisorio, no, del nostro desiderio? Si sta insieme finché ci si trova bene, finché l'altro mi piace, ma nessuno è soltanto e sempre buono, perciò viene abbandonato quando emerge la sua debolezza. Ma è proprio in questo che abbiamo bisogno soprattutto di essere amati e aiutati. La sicurezza, cioè, di non essere accolti per quello che facciamo di bene, ma per come siamo, anche nella debolezza. Ed è proprio nella miseria che temiamo maggiormente la solitudine. La radice della fedeltà consiste nella capacità di rialzarsi e ripercorrere la stessa via intrapresa con più impegno e entusiasmo. Perciò, solo un'esperienza vera di riconciliazione, meglio se appresa e praticata abitualmente fin da piccoli, conferma il cuore in ciò che vuole veramente. Se di fronte a qualunque fallimento siamo costretti a cambiare rotta per evitare persone e situazioni diventate scomode, siamo condannati ad abbandonare la meta più affascinante, la gioia, cioè, di essere amati per quello che siamo, il desiderio di un futuro nel quale siamo presenti alle persone care. Una vera risposta vocazionale nasce allora quando non ci fa più paura la nostra fragilità. La vita vale la pena di essere vissuta in pieno, accogliendo anche gli inviti più audaci. Un giovane si sente valorizzato solo così, sapendo che potrà sempre rialzarsi e rialzare. La direzione spirituale oggi è spesso richiesta anche per bisogni profondamente umani. Sono molti i giovani che chiedono di essere ascoltati e aiutati a fare chiarezza nella loro vita e hanno bisogno di un incoraggiamento costante per rimanere fedeli, per affrontare le oscurità e le contraddizioni, per accettare i limiti e curare le ferite. L'aiuto di Dio, ordinariamente presente nei sacramenti, è tuttavia necessario per poter vivere nella fedeltà piena al proprio cuore. Solo chi sperimenta in se stesso la forza della risurrezione nel dono dello Spirito può aspirare a realizzare la propria vita come risposta all'amore di Dio e degli uomini. Per queste ragioni, se è vero che le crisi della riconciliazione e dell'accompagnamento spirituale corrisponde alla crisi delle vocazioni, sono certo che la ritrovata via del perdono di Dio e degli uomini coinciderà con il fiorire di vocazioni sante, di tutte le vocazioni. Allora il Padre gioirà per lo splendido e multiforme abito dei suoi figli. Grazie.